Interlinea. Leggete tra le righe con noi.
E ciao a tutti, bentornati su Interlinea, il vostro podcast di credibilità quotidiana condotto da Elena. Da
Cecilia.
Me, ok, e da Cecilia. Non ce la possiamo
fare?
No,
perché hai detto il triangolo doveva essere
esatto,
nell'altro senso.
Esatto, infatti.
Perché dovevo partire io dicendo te.
C'hai confuso,
vabbè,
Gaia.
Niente, volevamo provare a fare una intro diversa, ma floppata.
Per confondervi.
Esatto, su chi è la voce di chi. Comunque niente, allora, oggi parliamo di fanfiction. Parliamo di fanfiction e siccome le menzioniamo spesso, ci siamo poi accorte che in realtà non abbiamo mai detto effettivamente che cos'è e né gli abbiamo mai dedicato una puntata. Quindi oggi Cecilia ci illuminerà sulla storia delle fanfiction, che cos'è, quando nasce, eccetera, eccetera. Io vi parlerò di libri che non pensereste siano tratti da fanfiction, o al contrario, libri che sapete essere tratti da fanfiction, ma comunque sono stati dei casi editoriali. E invece Elena proporrà un interessante giochino che spiegherà dopo,
esatto.
Perché ieri ci ha impiegato tipo 20 minuti per spiegarlo a me.
Sì, perché io e lei non avevamo capito assolutamente niente.
Esatto.
E le, come al solito, che ci spiega tutto. Tra l'altro, piccola premessa, loro due sono delle grandissime appassionate di fanfiction. Prima di iniziare la puntata dicevano che al liceo stavano, diciamo, la notte a leggere queste fanfiction. Io assolutamente no. E questo,
raga,
mi sembrava giusto sottolinearlo.
Le fanfiction di Wattpad sugli One Direction, mamma mia, mamma mia.
No, Cecilia non è mai stata iniziata a questo
no,
mondo,
a questo
evidentemente.
Ma dovrà,
no, devo dire,
nello scrivere la puntata io, ma penso anche Gaia, cioè mi è venuta la voglia di farmi un binge di fanfiction della Madonna. E se stanotte non dormo è perché sto leggendo,
è colpa di questa puntata. Esatto. Va bene, Ceci, illuminaci, vai.
Va bene, vi illumino con la storia. Allora, che cos'è innanzitutto una fanfiction, per chi non lo sapesse? Una fanfiction è un'opera amatoriale scritta dai fan che prendono come spunto le storie e i personaggi di un'opera originale, che può essere letteraria, cinematografica, televisiva, eccetera. Ma qual è la storia di queste fanfiction? Questa pratica di espandere storie già esistenti trova le sue radici in tutti quei testi ispirati a temi trattati da autori precedenti. L'altra settimana abbiamo parlato di Shakespeare, che a tal proposito può sicuramente essere un esempio calzante, cioè Romeo e Giulietta tratta effettivamente un topos letterario già diffuso nella tradizione precedente, e lo stesso discorso lo possiamo fare anche per esempio con l'Otello. Tra l'altro pensiamo anche che ai tempi non esisteva il copyright, quindi tutto avveniva in modo anche abbastanza semplice. Fu infatti nel 1710 che il Regno di Gran Bretagna promulgò lo Statuto di Anna, la prima legge sul copyright della storia. Nonostante questa legge però, la pubblicazione di storie riscritte è comunque andata avanti. Nei tardi anni 1860 i finali delle opere di Lewis Carroll venivano regolarmente rivisitati dai fan, che scrivevano intere parodie su di essi. Non so se voi avete mai letto queste parodie.
Su Lewis Carroll no.
No, neanche io su Lewis Carroll, però...
Però ho letto delle fanfiction in cui c'era la protagonista Alice che si innamorava del cappellaio.
Ah...
Però
molto intrigante.
Mi fa molto ridere che, dato che non c'era il diritto d'autore, uno poteva benissimo pubblicare un libro con scritto Lewis Carroll, ma correggere il finale. No, non mi piace come
no, esatto.
Finale.
Facciamolo
però
diverso.
Pubblicato col nome di Lewis Carroll. Molto king behavior questo.
Vabbè, comunque, dopo tutto questo, le cose cambiarono. Per arrivare alla nascita dell'espressione fanfiction dobbiamo aspettare infatti ancora del tempo, perché nasce negli anni 30 del Novecento e come fenomeno si sviluppa ancora di più negli anni 60 con l'apparizione di racconti e romanzi ispirati a Star Trek, i quali conobbero una grande circolazione nel mondo del fandom. Questi racconti e romanzi venivano pubblicati sui periodici a basso costo o sulle fanzine, la prima delle quali è stata Spock Analia. Fu poi con l'avvento del web che si ebbe però l'esplosione di queste fanfiction, venendosi a creare delle grandi comunità online tramite blog, piattaforme giornalistiche, Twitter, Tumblr. È stato proprio internet a rendere i fandom più visibili sia a potenziali nuovi appassionati ma anche agli interessi commerciali, e infatti compagnie come Wattpad, Amazon hanno creato dei modelli di business costruiti esplicitamente attorno a queste fanfiction.
Ti aggiungo solo anche Archive of Our Own, AO3 per coloro che conoscono, che secondo me è un sito molto migliore di Wattpad. Io
questo è un diss importante.
Io credo nella supremazia di AO3 nei confronti di Wattpad e morirò su questo, cioè proprio io sono pronta a morire su questa mia
Gaia, pure tu utilizzi di più?
No, solo Wattpad, esclusivamente. Adesso quegli stronzi hanno messo le pubblicità ed è più una noia leggere le fanfiction su Wattpad, ma io mi ricordo i bei tempi in cui le pubblicità non c'erano, cioè io tiravo le 3 di notte a leggermi le fanfiction su Wattpad.
Ho capito.
Vabbè, Cecilia è ignara di questo mondo.
Zero.
Vabbè.
Cioè, sono onesta, zero.
Stasera le manderemo a tipo 26 link.
Esatto.
Poi magari succede come è successo con i manga, Ele. Mai
vero,
dire mai.
Verissimo.
Mai dire mai.
Assolutamente vero.
E, comunque, per finire, anni importanti sono quelli intorno al 2010, perché alcune opere scritte da fan sono state pubblicate, seppur con modifiche ai nomi dei personaggi, per non avere sempre questi problemi di copyright. Esempi possono essere 50 sfumature di grigio, che era in origine una fanfiction di Twilight.
Perché mi devi anticipare?
Solo questo. Ho finito.
Okay.
E After, di Anna Todd, che aveva come protagonista gli One Direction. Puoi parlare tu di questo se vuoi approfondire.
Sì, dopo ne parliamo. No, quindi, cioè, in pratica, per fare un po' il punto della situazione, non so, io sto leggendo Harry Potter, penso che in realtà ci sia una relazione tra Hermione e Draco Malfoy, perché io sono fiera sostenitrice di questa tesi, e quindi decido di scrivere una fanfiction con protagonisti Hermione e Draco Malfoy, in cui loro, una fanfiction, una storia in cui loro due poi alla fine stanno insieme. Questo in pratica è la fanfiction. Ma a questo proposito io mi sono segnata una domanda ieri mentre scrivevo la puntata, cioè, pur con le dovute modifiche, una fanfiction quanto può essere originale? Perché, voglio dire, se io scrivo la fanfiction su Hermione e Draco Malfoy, comunque sarà sempre ambientata ad Hogwarts, comunque ci saranno più o meno gli stessi eventi, comunque i caratteri dei personaggi con le dovute modifiche, perché ovviamente verrà dato molto più spazio a Draco di quanto non ne venga data nella saga originale, ma quanto effettivamente può essere originale? Senza stravolgere completamente la storia.
Ah, ok, perché poi vabbè, anche nella mia parte parleremo di fanfiction che stravolgono la storia originale. E in quelle, secondo me, c'è comunque un fattore di originalità abbastanza grande, perché prendi dei personaggi già fatti, quindi tu ti basi sulla loro caratterizzazione, sul rapporto creato dall'autore originale, però li metti in un contesto magari completamente nuovo, cambi parte del loro carattere, cambi le loro decisioni, e quindi, cioè, chiaramente non può essere 100% originale, perché stai prendendo dei personaggi già fatti. Cioè, il lavoro di invenzione lo stai lasciando all'autore originale. Per invece fanfiction che prendono lo scheletro originale dell'opera, cioè ambientato a Hogwarts con gli stessi eventi, però c'è questa coppia qua, secondo me lì dipende da autore a autore, perché secondo me comunque puoi fare delle cose originali. Nel senso che anche se se stai prendendo ispirazione da J.K. Rowling, che vabbè, noi non commentiamo su J.K. Rowling, stai comunque creando qualcosa di nuovo. Altri invece che magari ci mettono solo tipo dei tropi un po' già fatti e dicono, ah, ma si baciano in una scena buona.
Ok.
E quindi... Però io voto un po' l'originalità delle fanfiction.
Anche io ho letto delle belle fanfiction che non direi neanche che siano delle fanfiction, effettivamente.
Ma poi, tra l'altro, ci sono anche fenomeni in cui tipo fan inventano dei personaggi per una serie
sì,
TV.
Sì, sì.
Ad esempio per la serie TV BBC di Sherlock.
Mm-hmm.
Tipo tutti i fan si sono inventati questo personaggio che è preso da un personaggio nei libri di Sherlock Holmes originali, che però non è nella serie. E hanno deciso un po' tutti come si comporta, come si veste, l'aspetto fisico e la relazione che ha con un altro personaggio. E tutti sono d'accordo nel fandom più o meno su come sia questo personaggio e hanno creato una serie di fanfiction, appunto. E cioè, quello non puoi dire che non è originale, perché si sono creati tutti un personaggio nuovo e hanno creato storie nuove con un personaggio già fatto. E quindi...
Bene.
La mente dei fan adoro troppo io.
Ok, allora, grazie Elena per questa tua spiegazione come sempre bellissima. Grazie. Adesso mandiamo una canzone che è altrettanto bellissima quanto la spiegazione di Ele, che è Tananai, la canzone di Tananai, Sesso Occasionale, presentata a Sanremo di quest'anno. Raga, hit estiva. Io quoto tantissimo. Lei non mi è mai piaciuta. piaciuta. Che bella questa canzone. Ed eccoci tornati su Interlinea. Stavamo parlando di fanfiction e ora riprendiamo il discorso e vi introduco io dei libri che non pensereste mai che siano tratti da delle fanfiction.
Sì, fatevi venire l'amnesia per quello che ha detto prima Cecilia. Non,
esatto,
non sapete nulla.
Facciamo finta che tutti skippino gli interventi di Cecilia.
Grazie.
ho detto facciamo finta. Non è vero. Okay, ho detto okay, facciamo okay. finta. Allora, tra l'altro, volevo dire che di fanfiction se ne parla anche in due serie TV. Cioè, in The Big Bang Theory, Amy scrive una fanfiction di La casa nella prateria con Sheldon, che è il viaggiatore nel tempo. E invece in Mad Men, Paul Kinsey diventa un Hare Krishna e chiede a un vecchio collega di presentare a qualcuno il suo fanscript su Star Trek. Così, ve lo volevo aggiungere come chicca.
No, mi piace.
Allora, parliamo di fanfiction. Quando si parla di fanfiction sicuramente si deve parlare di una che poi diventa proprio un caso editoriale, che è la trilogia di 50 sfumature. E chi ha letto questa trilogia avrà notato che ci sono delle palesi somiglianze con la serie di Twilight di Stephanie Meyer, che è un'altra serie di romanzi che ha come protagonista Bella Swan, una umana, una mortale, che si innamora di Edward, che poi scopre essere un vampiro. Cioè, raga, i film di un trash favoloso, io li amo veramente. Quando non so cosa guardare, comfort movie, Twilight. Assolutamente. Ora, in 50 sfumature non ci sono né vampiri né licantropi, c'è però una passione che tormenta Christian. Nel caso di Edward era un tormento legato al fatto di essere un vampiro, di dover vivere in eterno, mentre comunque Bella era destinata a morire. Nel caso di Christian Grey invece la passione è più, cioè volevo dire la perversione, è una perversione, cioè, Christian invece è tormentato da una perversione di tipo sessuale, però effettivamente sia lui che Anastasia sono delle vere e proprie copie di Edward e Bella, e le dinamiche nel loro rapporto che ci sono all'interno di questa trilogia sono comunque molto simili alle dinamiche presenti nella serie della Meyer. E tra l'altro anche i personaggi che ruotano intorno ai protagonisti sono un po' le copie di Alice, Emmett, Rosalia, Jasper, tutti
davvero?
I personaggi. Sì, scusami. Allora, il migliore amico di Bella si chiama Jacob, che poi in realtà è appunto il licantropo che nutre questa passione nei confronti di Bella. Il migliore amico di Anastasia, che ci prova con lei nel momento in cui la invita alla mostra d'arte, perché ci tengo molto che tu venga, si chiama Jake, quindi cioè voglio dire
non ci hanno neanche provato troppo.
Così, ecco, proviamoci. Tra l'altro qui volevo aggiungere una cosa, adesso io ti cito Chiara Mura, così sei obbligata ad ascoltare questa puntata. Chiara sostiene che in realtà 50 sfumature sia la copia esatta di un altro libro intitolato The Secretary, la segretaria, dove si vedono praticamente le stesse scene. Io non ho ancora visto questo film, sono 3 anni che me lo menziona e 3 anni che io dovrei vederlo, ma non l'ho ancora visto.
Secondo me potrebbe essere un problema del fatto che...
Comunque è abbastanza, diciamo, topico come,
esatto,
come argomento.
Certo. Non è molto originale, nel senso hai cliché dopo cliché. La protagonista blanda,
quella che è bella ma che non lo sa, che vive con gli specchi di legno, che poi si innamora dell'uomo ricchissimo ma tormentatissimo, e lei pensa di poterlo cambiare perché lei è l'eccezione, non è la regola. Lui che si innamora di lei, le promette che cambierà, ma poi in realtà non cambia, però poi lei rimane incinta e quindi lui cambia veramente. Cioè tutte ste robe, che sempre le stesse cose.
Sì, quindi non è, penso, un problema di E.L. Grey, giusto?
Di?
E.L. Grey, la...
La scrittrice, sì. Non mi ricordo il nome.
Vabbè. o E.L. James.
James, mi pare.
Sì, James. Scusate, ascoltatori, interlinea d'altronde il vostro podcast di credibilità quotidiana. Ma un po' dei tropi che ci sono all'interno del genere del romanzo rosa in generale.
Ecco, e altro titolo legato alla trilogia di Meyer è anche Gabriel's Inferno, una trilogia che è arrivata in Italia anche nel 2015, mi pare, perché ero ancora in quinta ginnasio, quindi sì, nel 2015, pubblicata da Nord, che è una casa editrice. Anche questa trilogia nasce come fanfiction legata all'opera della Meyer, però poi la scrittrice, che è Sylvian Reynard, riadatta questa storia come una relazione che nasce tra l'enigmatico professore Gabriel, appunto Gabriel's Inferno, e l'ingenua studentessa Giulia. Strano anche qui, mai fatto questa vicenda del professore che si innamora della studentessa. Trilogia che ha riscosso un grandissimo successo oltre Oceano, meno dalle nostre parti, però su Wattpad mi pare che andasse abbastanza.
Sì, poi tra l'altro hanno fatto anche un film, mi sa, abbastanza di recente, E il da quello che so, cioè da quello che ho sentito, perché non l'ho visto, l'attore che fa Gabriel ha un accento italiano pessimo e quindi rende molto ilare la visione per
come se già poi queste storie ilari non lo fossero di per sé. Invece, un caso editoriale abbastanza interessante è The Love Hypothesis. Quindi, praticamente, un giorno tu sei una semplicissima fan di Star Wars e nel giro di un annetto ti ritrovi nella top 10 della classifica dei bestseller in paperback e anche digitali del New York Times, follia. E questo è proprio quello che è successo a Halle Hazelwood, autrice statunitense proprio di The Love Hypothesis, una commedia romantica che racconta la storia di Olive, una giovane dottoranda che nel tentativo di convincere la sua migliore amica di star frequentando un ragazzo si trova a baciare il primo uomo che le capita a tiro. Cioè le stai dicendo, sì, ma io sono fidanzata, l'altra le fa, sì, con chi? Lei prende e bacia questo. Che in realtà questa persona che lei bacia è Adam Carlsen, un giovane docente, di nuovo qui ritorna il topos della studentessa e del docente, che nonostante la fama di non essere esattamente diciamo il fidanzato ideale, ecco, si ritrova ad essere il suo finto fidanzato.
Un po' scontroso.
Comunque
un po'
posso dire, nella vita reale, quando mai ti capita che tu baci un tipo e questo qua che è uno stronzo dice: no, vabbè, io sono uno stronzo, però per te lo faccio, io per te farò il finto fidanzato. Cosa? Ma dove vivete? La domanda che mi faccio io, dove vivete? Vabbè. Comunque questo qui è soltanto l'inizio di un uragano di emozioni raccontate dal punto di vista della giovane protagonista, quindi di Olive, che dovrà imparare a lasciarsi andare e a mettere da parte ciò in cui ha creduto sino all'incontro con Adam, perché ricordiamo, classica protagonista di queste fanfiction, che tra l'altro è anche la classica protagonista degli young adult, ma in molti contesti secondo me questi due mondi si toccano.
Perché il target audience è molto,
esatto,
molto simile.
Esatto, la protagonista ha sempre un classico palo nel culo. Cioè, perdonando il francesismo, ma proprio questo
no,
è.
No, a volte servono. A volte, cioè, servono.
Questo è.
Così.
Questo è. E l'ispirazione di questa storia è chiarissima, perché Rey e Kylo Ren, personaggi principali della nuova Kylo Ren. Scusate, io non l'ho vista la nuova trilogia, ho visto soltanto il quarto, il quinto e il sesto di Star Wars.
Kylo Ren,
personaggi principali della nuova trilogia di Star Wars, che però vengono calati in un contesto più familiare e anche ovviamente più comprensibile da chi, come appunto la sottoscritta, la nuova trilogia non l'ha vista. E chi ha amato la dinamica tra questi due personaggi, i cosiddetti Reylo, perché poi come sempre si vengono a creare dei fandom, si è concesso a volte la libertà di prendere ciò che interessava loro della coppia e traslarlo in un ambiente più formale, più familiare. E così ha fatto anche la Hazelwood, che da scienziata ha voluto narrare questa storia dal punto di vista di una donna che lavora in campo scientifico e ha cercato di renderla protagonista di un'avventura romantica abbastanza divertente, possiamo dirlo? Mm-hmm. Sì, ok. Ora, tra l'altro, cosa interessante che si verifica spesso quando si vanno a toccare due personaggi molto amati di una determinata saga, ovviamente il fandom reagisce. Allora, poi
il
qui ci sarebbe da aprire la parentesi su quanto i fandom rovinino molte volte le opere letterarie. Dai, cioè,
ma
Elena,
più che altro,
no, porca Giuda, cioè nel senso
l'esperienza, allora, di guardare qualcosa secondo me è rovinata dal fandom.
Sì, cioè, sì, al 100%. E anche qui, infatti, lei raccontava in un'intervista che dopo che aveva pubblicato questa storia e dopo che soprattutto il pubblico si era reso conto da quali personaggi prendeva ispirazione lei aveva ricevuto, come si dice, lettere minatorie, erano iniziate le crisi di panico. Quindi cioè, comunque un problema serio.
No, vabbè, i fan di Star Wars sono psicotici davvero.
Sono toxic. Ma non soltanto quelli di Star Wars, perché c'è, cioè, dai,
vero,
mamma
vero.
Mia, io mi ricordo quando alle medie ero fissata con Harry Potter, cioè ogni 3x2 su Twitter era una polemica, ma poi straaggressivi, cioè io, veramente, vabbè. Ultimo cenno, ma non per importanza, il libro Rambo Year One. Scritto tra l'altro da uno scrittore italiano, questo l'ho citato perché spesso li lasciamo da parte. Questo scrittore italiano, classe 1977, pubblica questi sei libri che trattano del prequel della vicenda di Rambo con lo pseudonimo di Wallace Lee. I libri di Wallace Lee raccontano gli anni che Rambo ha trascorso nelle forze speciali fino all'ultima fatidica missione, quando lui e i suoi compagni furono catturati e torturati e molti dei quali morirono. Per quanto si tratti di una saga di fantasia, il fatto interessante è che tutta la saga è stata realizzata dopo un attento studio di aneddoti realmente accaduti e con la conseguenza, tra l'altro, con la consulenza di vari veterani delle forze speciali che Wallace ringrazia anche all'inizio del libro. Un ebook che tra l'altro è scaricabile gratuitamente da internet se siete interessati o se siete particolarmente amanti del genere. E questo basta. Ah, poi ultima cosa, After, che ha citato prima Cecilia, Anna Todd, che scrive ben 6 libri, ma poi ne sono stati anche pubblicati altri che io purtroppo mi sono persa, queste perle letterarie, dedicate agli One Direction. Io non sputerò nel piatto in cui ho mangiato, ti dirò che tra i 14 e i 15 anni erano il mio pane quotidiano.
14-15 anni,
ma infatti è giustificabile.
Cioè, eri il target audience, è scritto per te.
Però, onestamente, secondo me qui non c'è. Cioè, parte come fanfiction sugli One Direction. L'unica cosa che sono rimasti sono i nomi, perché sì, poi il protagonista, che vabbè, non si chiama Harry, ma si chiama Ardyn, comunque non c'entra niente con Harry Styles. Cioè, a me, io Harry Styles non lo conosco, ovviamente, però diciamo che non mi dà l'idea di essere uno stronzo patologico, ubriacone, aggressivo, con della sindrome post-traumatica da stress. Cioè,
beh, secondo alcuni creepypasta, non lo so.
Sì,
vero,
certo, andatevi a recuperare la puntata di Interlinea Fit Spaghetti Horror, perché qui scoprirete dei lati interessanti di Harry. Va bene, io ho finito. Vai, le manda. No, vuoi dire qualcosa, Ceci?
Ma io vi ascolto. Onestamente, ho premesso sin da subito che io delle fanfiction
quelle,
so
quelle di queste di cui ho parlato leggeresti? Te le rileggo, va bene, perché so che
vai,
non te le ricordi. Allora,
no, no.
50 sfumature di grigio, Gabriel's Inferno, The Love Hypothesis e Rambo Year One.
Ma allora, sinceramente, 50 sfumature di grigio credo che la leggerei, anche per il fatto che ho guardato il film, so un po' di cosa stiamo parlando, non mi ha fatto assolutamente impazzire, però sarei curiosa di leggere da dove deriva, insomma. Credo che sì, la leggerei, però non è il mio genere, ragazze, sono onesta, cioè lo leggerei, ma non lo leggerei.
Che cosa non è il tuo genere, i romanzi erotici o le fanfiction?
No, le fanfiction.
Ah, ok.
Ah, ok.
Ok, vabbè, ah, okay. Avrei preferito la prima risposta, perché... però va bene, perfetto.
Vuoi mandare la canzone, carissima?
Sì, di Cesare Cremonini, mandiamo Colibri.
Ed eccoci tornate per l'ultima parte, nonché la parte più divertente. Elena, illustraci le regole del gioco, The Game. Prima, aspetta, chi vince, che cosa vince?
Ah, è vero anche, chi vince, che cosa vince?
Allora...
Che cosa vince?
Va bene, se vuoi fare la gara...
Juicy, possibilmente, eh?
Posso creare una gara?
Vai.
Allora, introduzione su quello che faccio ora.
Ok. Vai.
Un fenomeno online dell'ultimo periodo è quello delle tier list. In pratica, su questo sito, Tier List Maker appunto, puoi fare una diciamo un ranking dei tuoi personaggi preferiti o non, ad esempio di una serie TV. Diciamo hai davanti una serie di righe a cui metti dei valori, ad esempio è il mio preferito o mi fa cagare, sotto hai le fotine dei personaggi e le trascini in piace, non mi piace, mi fa cagare. Su Tier List Maker un King ha anche fatto i tropi delle fanfiction e oggi vorrei fare la tier list con voi. Questo cosa vuol dire? Io adesso vi leggo i tropi delle fanfiction e insieme decidiamo dove metterli nella tier list.
Ma vogliamo definire che cos'è un tropi?
Sì,
per
infatti, perché non credo
perché
sia molto chiaro.
Tre volte che lo menzioni.
Ok, è un cliché, un.
Tipo un topos.
Esatto, un topos è alla fine sinonimo di topos, un qualcosa, una struttura ricorrente, insomma. Struttura ricorrente penso sia una definizione che dà bene l'idea. E insieme decidiamo se metterla in ci piace tantissimo, così così, potrebbe essere, non fa per me, però capisco che possa piacere a qualcun altro, oppure no, ci fa cagare. In questo momento il sito ci odia, quindi faremo in post questa tier list che potete trovare sul nostro Instagram,
sulla nostra pagina IG, esatto,
quando chiaramente la puntata sarà pubblicata, e magari possiamo anche mettere nella bio il link alla tier list, così la potete fare anche voi.
Esatto.
La fate con
inviateci
noi.
Inviateci le vostre tier list, poi.
Esatto, esatto.
Le guarderemo tutte.
Le voglio assolutamente vedere tutte.
Vai.
Questa è
una canzone bellissima.
Ok, allora abbiamo finito la riunione per decidere come si svolgerà il gioco. Che bello che ci organizziamo sempre in anticipo.
Sì, infatti. Comunque, oggi abbiamo
un ospite.
Noi...
Proviamo, facciamo una prova stessa. Ok,
ok, che è Sofia. E Sofia farà un po' da giudice, cerchiamo di spiegare un po' ai nostri, chiaramente insieme a Dele, i nostri ascoltatori questo giochino. Allora, praticamente ci saranno dei topic, dei topic che noi dovremo andare a valutare. Mi piace, non mi piace.
Noi, vale a dire
noi,
io e
infatti,
Cecilia.
Grazie per questo chiarimento. Io e Gaia. A questo punto si esprimeranno anche Elena e Sofia e diranno che sono d'accordo o con me o con Gaia o con entrambe o con nessuno magari. E quindi assegneranno un punto in base, insomma, al loro accordo. Alla fine ci sarà la sommatoria dei punti, sia dei punti dati da Sofia sia dai punti dati da Elena, e si proclamerà un vincitore. Noi vogliamo avere un vincitore per forza, quindi abbiamo trovato questa fantastica strategia.
Ci siamo? Siamo gasati?
Ci siamo.
Vai.
Allora, i topos saranno in ordine alfabetico, perché è così. Vai. Che sono sul sito. Quindi partiamo da amnesia, trovo abbastanza popolare. Di solito quello che succede è che uno dei due personaggi nella coppia perde i ricordi della sua vita o anche solo della relazione. Spesso questo non è permanente e il ritorno dei ricordi è in realtà il climax della storia, ma a volte no.
A me piace molto.
A me piace moltissimo.
Secondo... Angst. Angst è un termine molto molto comune, usato per indicare il tono generale di una fanfiction. Indica le fanfiction che hanno un vibe molto tragico e triste, o perché accadono cose tragiche ai personaggi, tipo malattie, eccetera, oppure semplicemente per l'attitudine che i personaggi hanno, cioè sono spesso tristi, depressi, in ansia. Per questo quelle fatte male sono spesso denominate lamentose, perché c'è questo personaggio che si lamenta dal minuto zero all'ultima parola.
A me piace tantissimo.
A me piace tipo a metà. Cioè su una scala da 1 a 3, 2.
Ok.
Ok, noi stiamo iniziando a fare i nostri calcoli qua. Ok, va bene, va bene.
Allora, poi. Arranged marriage o matrimonio combinato. Il titolo la dice tutta. Si esplora la dinamica tra due personaggi se per caso venissero messi in un matrimonio combinato. Spesso simile a Enemies to Lovers, che è da nemici amanti, perché i due piano piano sviluppano un rapporto.
A me piace moltissimo, moltissimissimissimo.
A metà.
A metà?
A metà.
Ok. Vuoi fare qualche commento? Vuoi dire se ti piace qualcosa?
Il mio commento è che dai, queste coppie così un po' no, superate, dai.
Grazie.
Cosa? Cioè grazie. Io già ho perso un punto.
No. Sofì, andiamo molto d'accordo.
Mi dispiace, un piccolo spoiler, piccolissimo, però qui la partita è ancora tutta da vedere.
Poi abbiamo
Elena, ti ricordo che io ti passo tutti gli appunti. Te lo dico così,
Questa è corruzione, non va bene.
Cazzo, è vero. Ecco. Poi abbiamo sharing a bed, cioè condividere lo stesso letto. Questo è più il pretesto per una scena o di una one shot, che sono fanfiction cortissime, in cui si esplora solo una scenetta tra due personaggi. Il condividere lo stesso letto è famosissimo ed è di solito il oh no!
No, devo per forza, c'è un solo letto nel quale dormire.
Dobbiamo condividere la stanza, ma c'è un solo letto, oh no! Spesso i personaggi poi partono separati, ma si risvegliano accoccolati, dicendosi che non dormivano così bene da tempo.
Allora, ti direi che la me di 15 anni l'avrebbe adorato, la me di 21 ha il vomito, quindi no, per me è no.
La me di 15 anni avrebbe vomitato, la me di 21 pure.
Ecco,
quindi per
quindi
me,
per me
no.
È no, per entrambe no.
Boh, bene raga, ok, guess. Poi, numero 6, canon divergence, divergenza dal canon, cioè dalla
mamma
storia originale.
Mamma mia, sto canon.
Il canon è la storia originale.
Ecco, andatevi a sentire la puntata crossover con Nerds with Benefit, in cui abbiamo parlato moltissimo del canon, head canon, cos'era l'altro?
Minchia canon.
Esatto, bellissimo.
Quindi, queste fanfiction seguono la storia originale fino a un certo punto, in cui si chiedono, ma se fosse successo questo o quest'altro invece, come sarebbero andate diversamente le cose?
A me piace.
Anche a me piace.
Cioè, Cecilia, smetti
di
copiarmi.
Non abbiamo gusti così diversi alla fine. Per ora.
Per ora.
Per ora. Numero 7. Enemies to lovers. Da nemici ad amanti. Come dice il nome.
Io dico già che mi piace moltissimissimissimo.
i personaggi partono come nemici, ma attraverso situazioni particolari, ad esempio spesso sono costretti a lavorare insieme, sviluppano rispetto e ammirazione reciproca e volano scintille.
A me piace moltissimissimo.
Metà.
Ok.
A me non vorrebbe piacere, ma piace.
Ecco.
Quindi, vabbè.
Punto mio.
Caspita.
Fake relationship o relazione finta. I due personaggi decidono di far finta di stare insieme. Infatti, spesso succede che uno dei personaggi si innamora magari prima dell'altro, l'altro non lo sa, però inizia a starci male quello che è innamorato, perché dice: io sono innamorato, l'altro no, però stiamo facendo finta, così.
Sì, quindi... a me piace moltissimo. Piace moltissimo anche la terapia che consegue da queste relazioni.
Ma tu non eri romanticona, sì. Comunque. Tutte queste cose un po' così.
No, si chiama essere sottone, un'altra sfumatura del romantico.
Okay,
un upgrade.
Devo dire che a me piaciucchia sono sulla... abbastanza.
Cecilia sta andando avanti di mezzi punti, perché a sto
punto...
Sì,
Cecilia è tipo, non so, gli ignavi di Dante che non dicono né sì né no, che sta lì...
Oh. Entrambe.
Che sta lì...
Prossima categoria, il fluff. È l'opposto dell'angst, una fanfiction in cui non succede nulla di male, è tutto felice e ti scalda il cuore. Spesso viene usata per scrivere one shot, fanfiction appunto molto corte, che esplorano magari una scenetta carina tra due personaggi. Ad esempio, svegliarsi la domenica mattina e stare accoccolati a letto, oppure che provano entrambi a cucinare qualcosa insieme per la prima volta e sono carini e coccolosi e disgustosamente carini in cucina.
No, ma questo non piace zero. No.
Io vorrei mentire e dire che mi piace zero, però un pochino... Allora, io ti dico, metti metà, però più metà verso un no, perché comunque serve del dramma, bisogna rendere spicy le questioni, capito?
Vero, vero. Allora, slow burn, cioè a fuoco lento, vuol dire che lo sviluppo della storia d'amore tra i due è lentissimo. Spesso esce poi la gara chi ce l'ha più lungo nei commenti, perché dice: la mia fanfiction preferita li fa prendere la mano a 300.000 parole, nella mia si baciano a 600.000 e non ne parlano fino a 800.000 parole. Cioè,
no raga, odio,
lentissimo.
Odio.
Allora,
no.
Allora, no. Detta come l'hai detta tu fa schifo. Però credo che se dovessi leggere una storia...
tu non hai presente come
cui...
scrivono le fanfiction, le scrivono
presente.
Col culo, però... cioè tu non vuoi davvero leggerti 800.000 versi
ma facciamo finta che io questo particolare non lo sappia, il fatto che comunque tu riesca, a prescindere poi dalla qualità, a soffermarti tanto su un dettaglio e descriverlo in modo lento, a me non dispiace come cosa.
Allora, per quello c'è Alessandro Manzoni con I Promessi Sposi, ti informo, punto uno. Punto due,
Alessandro Manzoni.
Punto due, è ovvio che tu dici sono belli magari quei libri che prendono le cose lentamente, riescono proprio a farti assaporare la sensazione senza averla effettivamente concreta. Però fidati, non è così nelle fanfiction, cioè sono storie scritte da bambini di 13 anni, scritte malissimo.
Sì, perché altra premessa per Sofia è il fatto che loro sono molto appassionate di fanfiction, io assolutamente zero, onesta. Quindi cioè, mi fido di quello che dice Gaia, però io devo far finta di non sapere queste cose, quindi per me è ok, a me
per
piace.
Per me no, no proprio no.
Ok, ultimissimo.
Deo gracias.
Unrequited love, cioè amore non ricambiato.
No.
Come dice il titolo, guarda l'amore non ricambiato di un personaggio per l'altro. È famosissimo e stupendo, è un tropo che viene usato, cioè quello della malattia Hanahaki, da fiore e vomitare in giapponese. La vittima sviluppa questa malattia quando prova un amore non ricambiato. Inizia a sputare petali sempre di più perché crescono nei suoi polmoni e fa fatica a respirare.
Oddio.
Ci sono solo tre finali possibili. O la persona confessa e viene ricambiata e quindi è curato, o muore, oppure si fa togliere l'origine dei petali con un intervento chirurgico, ma così facendo i sentimenti che prova per l'altra persona scompaiono.
No, per me no questa
no,
cosa.
No, per me no, totale, assoluto.
Ok, solo io amo la tragedia della Naki, va bene. Ok, allora ho concluso.
Meno male.
Bentornati ascoltatori e ascoltatrici alla puntata sulle fanfiction. In quest'ultima parte della puntata abbiamo avuto un...
estenuante gioco.
Vuoi che ti tolga punti?
No!
Vuoi che ti tolga punti?
No!
In cui io e l'altra giudice della puntata abbiamo giudicato in modo silenzioso i vostri gusti di fanfiction E ora siamo pronti a decretare il vincitore dei gusti.
Aspetta, aspetta, posso fare una predizione?
Vai.
La mia predizione è che ha vinto Gaia.
Sei un gufo.
No, aspetta, io lo so, aspetta, cosa aspetta, vuoi fare. Aspetta. No, ma io so anche perché ha vinto Gaia. Perché secondo me, per Sofia, o eravamo a pari merito o stavo vincendo io. Ma poi dopo si è espressa Elena e ha tipo ribaltato totalmente la classifica. Quindi tu hai vinto tantissimo, di tantissimo per me.
Secondo me invece Cecilia sta facendo il gufo perché vuole vincere lei. Chiunque vinca... voglio dire, de gustibus non disputandum est. Cioè comunque tutti belli i gusti.
Allora, annunci.
Oh.
Oh.
Apro la busta.
Apro la busta.
E la vincitrice di oggi è...
Io lo so che è Ceci.
Gaia!
Sì!
Ma io lo sapevo.
Mi dispiace. Mi dispiace perché io da giudice invece ero più concorde con i gusti di Cecilia. È che all'ultimo di un mezzo punto più...
Cacchio.
Punti di... E nell'altra giudice, Elena, perdonami.
No, niente.
Purtroppo ha vinto di poco Gaia. Ma comunque complimenti.
La mia predizione era corretta,
era
infatti.
Corretta, però non di tantissimo, devo dire.
Perché in realtà Gaia ha vinto anche nei suoi punti.
Ha vinto anche
questa non
di
me
un
l'aspettavo,
punto,
Sofia.
Di un punto, lo so.
No.
Lo so,
vorrei dedicare questa vittoria ai miei genitori che mi hanno regalato un iPhone quando ero al liceo, che mi ha permesso di leggere le fanfiction. Grazie mamma, grazie papà.
Però siamo giunti alla fine della puntata, quindi io direi...
So che non sembrava, ma ce l'abbiamo fatta.
Sto per dare la vittoria a Cecilia.
Non puoi, ormai l'ho presa.
Io direi, seguiteci sui social, @interline_radiostatale, guardate la nostra bio su Instagram e fate anche voi la tier list delle fanfiction.
Inviatecela dopo che l'avete fatta.
La ripubblichiamo, potremmo ripubblicarla.
Vai,
sì,
quelle che ci inviate le ripubblichiamo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno, che ci ascoltavano e ora non lo fanno più.
Io ho solo un saluto specialissimo ad Angelo, se sei rimasto fino ad ora, mi ascolta sempre e settimana scorsa... ha colto la frecciatina che ho mandato al ragazzo che mi ha piantato in asso,
ecco.
No. E mi ha scritto e mi fa: ho colto la frecciatina, quindi
grande
Angela, ho colto il momento. Ok, allora io direi mandiamo la canzone, grazie mille per averci ascoltati anche
e
oggi
e ritorniamo mercoledì prossimo.
Ciao.
I remember the